Abbiamo visto negli ultimi mesi il diffondersi di false immagini sull'esecuzione di Alex Pretti e Rene Good in Minnesota, i falsi contenuti per rappresentare come artefatte le immagini provenienti dal genocidio a Gaza, tutti i vari complotti Pallywood e Gazawood. I falsi video di esultanza per Israele nelle strade di Teheran durante gli attacchi di questa prima guerra del World of Peace, i falsi grattacieli in fiamme a Dubai, il caso poi eclatante di Jessica Foster, la finta soldatessa bella che posa con Trump e mostra i piedi su Instagram, tutto generato con intelligenza artificiale. Alcuni umani generano quello che vogliono diventi realtà o che temono diventi realtà, altri attori invece generano e diffondono tatticamente ciò che può destabilizzare, manipolare il consenso, interferire con le opinioni di bacini di popolazione. Ma al contempo ci sono poi eventi verissimi come i leader delle congregazioni evangeliche che benedicono Trump. Ho un audio, un'intervista, diciamo, di cui ascolteremo anche un estratto a J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, sugli UFO, che ci restituiscono come stiamo vivendo in un presente composto da interpretazioni sempre più distanti, smagliate, disarticolate. E appunto vorrei farvi ascoltare qualche estratto da una recente intervista al vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, su UFO, alieni e demoni.
You're gonna release all the UFO files?
We're working on it. It's funny, when I came in, I was obsessed with the UFO files. And then you start getting really busy worrying about the economy and national security and things like that. But I've still got 3 more years as vice president. I will get to the bottom of the UFO files.
Okay.
I have not been able to spend enough time on this to really understand it,
yeah.
But I am going to. Trust me, I'm obsessed with this. Anybody who's curious about this, I'm more curious than anybody. And I've got 3 years of the very, very tippy top of the classification. I'm going to get to the bottom of it.
We saw aliens.gov.
I don't think they're aliens. I think they're demons anyway, but. That's a longer discussion.
Well, I can't let you go without a follow-up on that. So you think they're demons?
Well, look, I think that celestial beings who fly around, who do weird things to people, I think that the desire to describe everything celestial, everything as otherworldly, to describe it as aliens, I mean, every great world religion, including Christianity, the one that I believe in, has understood that there are weird things out there and there are things that are very difficult to explain. And I naturally go, when I hear about sort of extra natural phenomenon, that's where I go to, is the Christian understanding that, you know, there's a lot of good out there, but there's also some evil out there. And I think that one of the devil's great tricks is to convince people we never existed.
Ecco, in questa intervista a J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, l'opinionista conservatore Benny Johnson chiede a un certo punto al vicepresidente se intendete rendere pubblici tutti i documenti sugli UFO, tutti gli UFO files. Vance risponde: ci stiamo lavorando. Spiega che al suo insediamento era ossessionato, ancora ossessionato dagli UFO files, ma che alla fine si è trovato impegnato con altre questioni. Ma afferma che farà piena luce sulla questione. L'intervistatore, poi, in una parte che ho tagliato, cioè sostiene di aver ospitato nel suo programma anche Obama, che aveva dichiarato che gli alieni esistono, ma non sono nell'area 51 e via dicendo. Ma il pezzo rilevante è questo: quando Vance dice, secondo me, non sono alieni, sono demoni. Dice, io penso che gli esseri celestiali che volano in giro, che fanno cose strane alle persone, penso che il desiderio comune di descrivere tutto come celestiale, come ultraterreno, alieno, voglio dire, ogni grande religione al mondo, incluso il cristianesimo, la religione in cui credo, ha compreso che là fuori ci sono cose strane, ci sono cose molto difficili da spiegare. La concezione cristiana è che là fuori c'è tanto bene, ma c'è anche tanto male. sociale, credo che uno dei più grandi inganni del diavolo sia convincere la gente che non sia mai esistito. E quindi sostiene sostanzialmente che gli oggetti volanti non identificati siano dei demoni. Tra l'altro neanche degli angeli, solo esclusivamente dei demoni. Diciamo che tutto deve rientrare nella dicotomia bene-male tipica della visione del mondo statunitense, e tra l'altro Vance, importante segnalarlo, è uno dei pochi cattolici convertito e battezzato nel 2019 per entrare nella quella che definisce la Chiesa della Resistenza, per descrivere la corrente cattolica ultraconservatrice che negli Stati Uniti era trainata da Carlo Maria Viganò, nunzio apostolico che dall'America muoveva una guerra sostanzialmente a Papa Bergoglio, finendo addirittura scomunicato. Ma comunque, dicevo, Vance è uno dei pochi cattolici in mezzo a evangelisti, a un'amministrazione, quella Trump, composta principalmente da evangelisti ancora più deliranti, se non da ebrei ultraortodossi. E rendiamoci conto che il profilo cultista che caratterizza la leadership statunitense e questa narrazione evangelista sionista apocalittica che sta accompagnando la guerra all'Iran hanno prodotto materialmente oltre 200 segnalazioni, oltre 200 denunce sono state presentate da membri delle forze armate statunitensi alla Military Religious Freedom Foundation, una fondazione per la libertà di culto all'interno delle forze armate statunitensi, 200 denunce da parte di militari che sostengono come i loro comandanti militari stiano inquadrando la guerra contro l'Iran come uno scenario di fine dei tempi in chiave biblica, di Armageddon e via dicendo. Ecco, prima di andare a parlare di Iran e di guerra delle informazioni, giusto perché si parlava di questa sovrapposizione di narrazioni e di interessi tra apocalittici, sionisti ed evangelici, un primo punto importante riguarda anche, per esempio, come vedremo, le dimissioni dalle Nazioni Unite di Mohamed Safa. Ecco, riguarda il fatto che questi fanatici, che non possiamo sapere quanto siano in grado di maneggiare, di controllare queste strutture di propaganda e quanto invece ne siano prigionieri, quanto usino la fine dei giorni, l'Armageddon come manipolazione del consenso o quanto invece ci credano veramente, questi fanatici hanno degli arsenali nucleari. Stati Uniti e Israele hanno entrambi arsenali nucleari. Un altro punto importante però riguarda anche, in termini di sovrapposizione di modelli, di narrazioni tra Israele e Stati Uniti, riguarda anche le altre recenti esternazioni, perché la realtà viaggia a un'accelerazione delirante veramente significative. Esternazione di Pete Hegseth, segretario della guerra, segretario del Dipartimento della Guerra statunitense, esternazioni presso un incontro con i vertici militari al quartier generale del Southern Command dell'esercito statunitense in Florida, dove ha sostenuto un concetto, diciamo, ereditato in modo evidente dal piano operativo e culturale sionista, quello della grande Israele, della Greater Israel, che in queste esternazioni di Pete Hegseth diventa il Greater North America, il grande Nord America. Vi faccio sentire anche un piccolo estratto di queste dichiarazioni.
That is why President Trump has drawn a new strategic map from Greenland to the Gulf of America to the Panama Canal and its surrounding countries. At the Department of War, we call this strategic map the Greater North America.
Il grande Nord America, come la grande Israele. Pete Hegseth Il segretario del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, dice il presidente Trump, ha disegnato una nuova mappa strategica che si estende dalla Groenlandia al Golfo del Messico, al Canale di Panama, ai paesi che lo circondano. Cioè, sostanzialmente rivendica ogni nazione sovrana a nord dell'equatore come parte del perimetro di sicurezza degli Stati Uniti, giustificandolo in quella sede con elementi geografici, ma possiamo tranquillamente aspettarci l'ingresso di narrazioni teologiche come per la Grande Israele. Come dicevamo, sulle armi nucleari va segnalato come Mohamed Safa, rappresentante alle Nazioni Unite e attivista di origini libanesi, abbia rassegnato nei giorni scorsi le proprie dimissioni dalle Nazioni Unite, dall'ONU, affermando: non posso in coscienza prendere parte o essere testimone di ciò che sta accadendo in un momento in cui le Nazioni Unite si stanno preparando a un possibile utilizzo di armi nucleari, e allegando una serie, un elenco di azioni intraprese in sede ONU che starebbero indirettamente normalizzando un possibile scenario di attacco nucleare all'Iran. È uno scenario immaginabile? Beh, per alcuni aspetti certamente è inimmaginabile un attacco israeliano nucleare contro l'Iran, ma del resto era inimmaginabile anche la scala del genocidio di Gaza o la normalizzazione dei sistemi d'arma autonomi letali in un conflitto in Europa come quello in Ucraina. Segnali preoccupanti che ovviamente rendono ancora più urgente l'organizzazione di reazioni, di mobilitazioni, di freni rispetto all'incedere delirante di questi nuclei di potere. Visto che l'intento era però di parlare di guerra di informazione, siamo partiti osservando come stia sparendo, si stia disgregando il dato di realtà, si stia disgregando un piano di realtà condiviso sul quale riflettere anche in modi opposti, ma sparisce proprio l'oggetto da osservare perché si trasforma, si plasma in una miriade caleidoscopica di fenomeni trasformati. Si è parlato appunto in generale di come anche la realtà osservabile assuma delle connotazioni deliranti. Andiamo a parlare adesso appunto di dati di intelligence generati con l'intelligenza artificiale. Torniamo quindi ai contenuti prodotti con intelligenza artificiale generative, e arrivando a implicazioni che oscillano tra il culturale, il militare, l'arruolamento totale di una società come ben descritto dal modello Israele, andiamo a vedere una storia che, oltre a dimostrare il potere dell'intelligenza artificiale generativa nel fare evaporare i dati di realtà, sta anche producendo una certa frattura all'interno dell'opinione pubblica israeliana. È la storia di due fratelli israeliani che vivono nell'area di Gerusalemme e che sono finiti nei guai con la giustizia per aver fornito a un agente dell'intelligence iraniana informazioni false, però generate con strumenti di intelligenza artificiale. Secondo i media israeliani, questi due giovani fratelli imputati, entrambi ventenni, avrebbero guadagnato, visto che gli hanno proprio vendute queste informazioni, oltre 100.000 shekel, quindi circa $32.000, in criptovalute per trasferire questi segreti pacco. Le accuse sono state rese pubbliche a fine marzo, dopo un'ordinanza di silenzio stampa che invece copriva questa inchiesta, Si è scoperto che questo piano sarebbe iniziato nell'agosto del 2025, quando un agente iraniano avrebbe contattato uno di questi due fratelli tramite Telegram, sospettando appunto, così ci viene detto, ecco, dalla difesa soprattutto di questi due fratelli, sospettando che questo interlocutore fosse appunto un agente iraniano, questo ragazzo israeliano avrebbe iniziato a spacciarsi per uno studente di informatica in procinto di arruolarsi nella Unit 8200, nella unità di sorveglianza tecnologica di IDF, inventandosi e creando anche un falso suo amico già all'interno della unità 8200 per accrescere la propria credibilità. Questi due fratelli hanno quindi inscenato conversazioni, prodotto documenti con l'intelligenza artificiale per generare addirittura foto di questo loro finto amico dell'unità 8200, e adesso sono sotto processo perché avrebbero inviato questi falsi report su potenziali attacchi israelo-americani contro obiettivi strategici in Iran, vario finto materiale sensibile, piani di attacco, obiettivi e via dicendo. Arrivando al piano culturale, la difesa, gli avvocati di questi due giovani hanno invece definito l'incriminazione nei loro confronti oltraggiosa, sostenendo che questi fratelli di Gerusalemme non siano dei traditori, bensì dei patrioti sionisti che cercavano di ingannare Teheran. Secondo le dichiarazioni del loro avvocato riportate dal Jerusalem Post, hanno venduto informazioni false agli iraniani in cambio di denaro. La loro intenzione era quella di danneggiare e ingannare il nemico iraniano. Ci sono riusciti. Invece di presentare un'incriminazione, in questo caso inutile, lo Stato dovrebbe conferire loro il premio di Israele, una delle massime onorificenze per il loro contributo alla sicurezza nazionale. Uno dei due fratelli rimane in custodia cautelare in attesa di processo. Entrambi sono accusati di contatto con un agente straniero, trasmissione di informazioni al nemico e usurpazione di identità. La verità starà probabilmente nel mezzo, nel senso che comunque non è che abbiano agito all'interno di una liturgia classica per cui hanno avvisato le autorità e portato avanti questa operazione di controspionaggio di fatto, ma si sono intascati dei soldi vendendo delle informazioni pacco. Sta di fatto che l'aspetto più cruciale riguarda il livello di ingegneria sociale e di costruzione di realtà alternative e di come queste possano prendere campo nelle relazioni intime, nelle relazioni private, ma anche nelle truffe e addirittura in modo strategico all'interno di campagne di condizionamento sociale mosse invece da attori politici e da attori militari. Piccola pausa, poi andremo proprio ad approfondire questo aspetto andando a leggere un interessante articolo che descrive la possibilità di osservare questi flussi, diciamo, di guerra cognitiva.